sembra un programma della notte, quelli così un po' ambigui. Ma la domanda era semplice: come ti chiami, da dove vieni? Lo facciamo sempre al nostro ospite in apertura. Buongiorno.
Buongiorno Rosy, sono Ivano D'Andrea, vengo da Bellinzona. In effetti ho sempre, quasi sempre vissuto a Bellinzona, anche se sono originario della Valle di Blegno.
Ah, di dove sei originario?
Malvaglia, ora Serravalle, dopo la fusione.
Tu parla anche il dialetto da Malvaia?
No, parli ma mia che il da Malvaia.
Ut piesmi, è un po' complicato, è vero. Meraviglia. E beh, arrivare dalla valle significa avere un attaccamento particolare al territorio.
Sì, in verità io non ho mai vissuto nella Valle di Blegno, sono prima vissuto quando ero giovane, quando sono nato a Lugano, poi siamo andati a Cugnasco, mio papà lavorava tra l'altro alla RSI, era assistente camera, poi è andato alle poste, quindi avevo sempre vissuto a Cugnasco, che per me è un paese ancora molto bello, molto luminoso, è proprio nel centro del Canton Ticino. Paese che mi ricordo la mia infanzia e tutte le squadre giovanili di calcio e il carnevali e queste cose, quindi per me Cugnasco è sempre stata, diciamo così, la mia prima casa, e poi siamo andati sposato a Bellinzona, quindi dopo sono sempre stato scuola cantonale di commercio, ginnasio a Bellinzona, quindi era un po' il mio punto centrale. Sono ritornato nella Bellinzona che francamente adoro come città. Non tutti capiscono.
Non la capiscono, no. Non per il vento. Non
perché non vai in riva al lago. Perché a me piace Bellinzona. Perché la gente è simpatica, un ambiente molto piacevole. Quando giri per strada conosci molte persone, c'è il mercato, io adoro il mercato, tutti sabato mattina con mia moglie Nicoletta andiamo al mercato perché è anche piacevole, due, quattro chiacchiere, un caffè, il mercato poi sempre anche prodotti locali, quindi tutte queste cose fanno di Bellinzona secondo me qualcosa di abbastanza unico, non è la città di Locarno turistica, la città di Lugano internazionale, che, dove peraltro lavoro, quindi mi piacciono moltissimo anche queste città, ma per vivere la mia scelta è caduta sulla capitale.
Ecco, già hai messo in campo un sacco di temi, tra cui l'economia locale. Tu da economista sei attento ad ogni dettaglio, possiamo presentarti bene. Oltre che economista sei CEO, quindi amministratore delegato di una società di consulenza, Gruppo Multi S.A., di cui sei anche partner fondatore, e poi sei attivo su tanti fronti, anche culturali, anche membro per esempio della Fondazione Möbius. Sei molto attento a tutto quello che è la realtà dei giovani, un tema per te cardine. È importante anche perché, non dimentichiamoci, hai detto tua moglie Nicoletta, hai anche tre figli maschi, tutti che stanno seguendo la passione paterna.
Ma tutti, direi quasi per caso, hanno intrapreso gli studi in economia, due a San Gallo, uno a Friburgo, l'ultimo deve ancora al secondo anno, quindi ancora i primi passi. Però tutti hanno un po' questa voglia di, diciamo così, addentrarsi nel mondo dell'economia, magari anche non penso che sia dettato dal fatto che io sia economista, ma proprio dalla loro, magari hanno visto un po' la mia carriera, hanno visto cosa ho fatto, hanno visto la diversità del mondo dell'economia che ti apre oggettivamente molte porte, quindi hanno seguito in questo senso le orme del padre, diciamo così.
No, ma di solito c'è anche il carisma della persona, del papà. Se ti lascia questo imprinting vuol dire che il papà ci ha messo questa passione, l'ha portata a casa durante le cene, i pranzi, le colazioni, ha fatto passare un messaggio, altrimenti su tre qualcuno avrebbe cambiato strada.
No, è vero.
Ti diamo il benvenuto, Ivano D'Andrea, siamo contentissimi che tu abbia accettato l'invito, grazie. Faremo sempre così, un momento di chiacchierata, un momento di musica, torniamo tra un attimo. Canta questo brano di un altro mondo, e forse per noi comuni mortali il mondo dell'economia, sappiamo che è molto legato alla nostra realtà, tutto è basato su un'economia, sulla politica, ecco, ma è sempre un concetto molto aleatorio. Abbiamo un esperto di economia e soprattutto un appassionato di realtà, anche della nostra realtà ticinese, un cantone, il Ticino, che ha tutta una serie di problematiche, già partendo da quelle linguistiche siamo un po' esclusi, ma in un discorso di federalismo, ecco, il nostro impatto sul resto della Svizzera è necessario per essere considerati. Quali sono gli aspetti di svantaggio? Ecco, per esempio seguivo uno dei tuoi speech, una delle tue riflessioni sul problema demografico. Siamo un cantone per vecchi, non ci rinnoviamo, non ci sono più giovani.
Ma diciamo che il Canton Ticino è un cantone che è diventato con gli anni un cantone anziano. Questo non vuol dire che sia necessariamente tutto negativo, però Se a questo aggiungi che abbiamo una denatalità molto forte, siamo il cantone che ha meno natalità a livello svizzero, ecco, questo mix crea, diciamo, delle dinamiche intergenerazionali a livello demografico che sono non belle, nel senso che una società non può sopravvivere se non ha i giovani che entrano nella vita, se sono i bambini che crescono, e non può vivere se ha solo degli anziani che diventeranno sempre più numerosi, tra cui mi ci metterò anch'io fra alcuni anni. Quindi se hai una quantità di anziani che cresce sproporzionatamente o comunque in modo molto più rapido di quello che è la natalità, ecco che la società avrà un problema di sostenibilità, anche di sopportabilità, e tutto questo evidentemente ha dei costi enormi. L'anzianità costa, lo sappiamo.
Abbiamo sentito un paio di dibattiti, lo vedremo da gennaio per l'aumento della nostra cassa malati, e anche immaginiamo a livello di rappresentanza a Berna, insomma, se non c'è più nessuno, perché siamo tutti vecchi, nessuno può andare a portare la nostra voce. Come ci si può comportare? Neanche il Covid ha aiutato a riprodursi il Canton Ticino?
No, dopo non bisogna essere troppo negativi, perché è vero, se la popolazione, pensavamo alcuni anni fa che la popolazione avesse un trend verso il ribasso, poi questo trend in effetti si è perlomeno non abbiamo più perdite di popolazione, ma abbiamo una popolazione che invecchia. Quindi la popolazione che arriva in Canton Ticino, che siano confederati o stranieri, è una popolazione già di una certa età, e questo peggiora ulteriormente la situazione. Però la popolazione cresce, ma laddove secondo me non dovrebbe più crescere, dove dovremmo crescere tra i giovani, e fare in modo che i giovani si sentano a loro agio in questa società, e fare, io continuo a dire, bisogna far figli. Ecco, questo è il messaggio che lancio un po' provocatoriamente.
Far figli, e poi i figli però non è che possono star lì a fare i figli tutta la vita nel bel nido familiare. Tu, tra i motivi, tra i temi forti per cui tu lotti, c'è quello di incentivarli a lanciarsi verso un mondo di imprenditorialità, cioè che ognuno prenda in mano la propria vita e si crei uno spazio professionale in questo contesto. Anche
diciamo che non è che li invoglio a fare imprenditore, meglio secondo me se fanno imprenditori, ma non tutti sono nati per fare l'imprenditore.
No.
L'imprenditore è una vita comunque che richiede anche dei sacrifici di tempo libero, magari anche familiari, quindi è una vita a quale bisogna accedere magari con la propria esperienza, con la propria, anche con l'età, magari anche non necessariamente bisogna diventare imprenditore come a me è successo a 25 anni per caso. Io dico magari anche qualche esperienza prima, anche Svizzera interna va benissimo, poi tornare in Canton Ticino. Io quando dico ai giovani tornate in Canton Ticino e fate impresa in Canton Ticino, ma è un mantra che ho in testa, nel senso che io vorrei che tutti quelli, i giovani, soprattutto i talenti, perché sono loro poi che faranno la differenza nella nostra economia, quando tornano che portino il loro bagaglio di esperienza che hanno acquisito in Svizzera interna o altrove nel mondo, e creino le loro aziende magari anche innovative, le loro start-up, poi ci provino, magari riprovino ancora. Però queste un po' sono le dinamiche che a me piacciono, cioè avere dei progetti, avere degli obiettivi, anche delle visioni, e guardare al futuro con ottimismo dal punto di vista anche dell'economia e dell'imprenditorialità.
Ho giusto moderato un dibattito con giovani talenti, imprenditori, la scorsa settimana, ragazzi che sono stati in giro per il mondo ma sono tornati con questo attaccamento di cui stiamo parlando nella Svizzera italiana, e sono speranzosi. Chiaro che la società, la politica, il contesto deve pur offrire delle opportunità professionali, se no la gente scappa.
Certo, poi c'è tutto il tema dei salari, che anche questo è un tema molto importante. Noi siamo un cantone di frontiera, quindi sappiamo che questa frontiera da una parte è stata per molti anni, la piazza finanziaria l'abbiamo visto, è un'opportunità, e negli anni si è trasformata un po' anche in un problema. Parliamo adesso problema nel senso che un'economia di frontiera ha delle dinamiche salariali che sono sempre molto difficili da interpretare, sono delle dinamiche che creano anche molto dibattito politico, lo vediamo adesso in tutti i dibattiti sul rincaro, sull'accordo con i frontalieri. Quindi queste dinamiche stanno prendendo molto piede anche a Canton Ticino, perché oggettivamente abbiamo raggiunto secondo me una dimensione anche di frontalieri che crea dei problemi non solo di viabilità ma anche di società tutta, ecco.
Se volete fare delle domande fatelo 079 873 80 73. Torniamo tra un attimo. Ivano D'Andrea, ci hai detto, tu hai iniziato come studente alla scuola cantonale di commercio di Bellinzona, poi però sei andato a Friburgo dove ti sei laureato sempre sul fronte economico, scienze economiche e sociali?
Scienze sociali.
Sociali economiche. Esatto. E poi che cosa è successo? Come è iniziata la tua carriera?
Ma è iniziato molto per caso, perché io ho finito la commercio e avevo mia nonna che era di Friburgo, i miei nonni materni di Friburgo, e mi ricordo ricordo che l'estate, in mezzo a una vacanza e l'altra, perché avevo la maturità, ho chiamato mia nonna e ho detto: senti, vengo da te perché voglio andare all'università di Friburgo. Quando sono andato a Friburgo, ho finito Friburgo nei 3-4 anni, mi sono laureato. E da lì poi, subito dopo la fine degli studi, ma proprio una settimana dopo, lì a ottobre dell'89, sono entrato nella dipendenza dello Stato del Canton Ticino, la sezione sviluppo e promozione economica si chiamava allora. Sono rimasto lì un anno e mezzo e poi mi si è presentata la possibilità di entrare nella direzione di una fiduciaria, che peraltro è una piccolissima fiduciaria, però aveva dietro di sé un grosso gruppo, che era la Società Elettrica Sopra Cenerina. Che poi sono arrivato lì con nessuna cognizione di causa sulla fiduciaria, avevo solo in mano, diciamo così, la mia laurea, il mio pezzo di carta da commercio, e da lì abbiamo cominciato a sviluppare questa società, che peraltro dopo 2 anni hanno privatizzato tutto. Mi sono trovato a dover acquistare con alcuni amici, alcuni partner, due in particolare, Avvocato Soldati e Avvocato Mattei, con quali abbiamo acquistato la società e siamo partiti da lì. Adesso quest'anno ho festeggiato il 33esimo anno di presenza.
È una data simbolica, il 33esimo.
È il 33esimo, ecco, si può anche festeggiare ogni anno adesso.
Assolutamente, wow, quindi una prima sfida colta alla grande, ma mi sembra una persona che ama le sfide, ama soprattutto essere attivo, proprio per sostenere le varie realtà. Hai detto, ho 3 figli, ho nel cuore i giovani, quindi questa società che deve prepararsi anche alle generazioni future, su cui hai sempre un occhio attento. Perché? Perché questo... C'è gente che non è focalizzata sui giovani, no?
Ah, io penso che una società che non si prenda cura e attenzione dei propri giovani è una società che è destinata a fallire, nel senso che manca il proprio obiettivo. Cioè, noi dobbiamo guardare le giovani generazioni proprio con quello sguardo di dire che cerchiamo di capire che cosa sono le loro esigenze, cerchiamo di farli stare a loro agio sul nostro territorio, cerchiamo di dare la formazione, anche permettere di andare all'estero a formarsi. Poi non è un discorso di talenti, ma a qualsiasi livello. Poi cerchiamo di portarli di nuovo sul territorio, perché io dico che il territorio ha bisogno soprattutto dei giovani. Gli anziani ci sono per forza, non puoi cacciarli, diciamo, mentre i giovani è una dinamica che con gli anni è sempre stata una dinamica sempre più globalizzata, quindi ci sono sempre più opportunità, oggi si può andare a fare dei master un po' ovunque, e malgrado abbiamo qui in Ticino delle scuole universitarie, ecco che i giovani partono più spesso che in passato. Allora ci si deve interrogare, ma come, abbiamo un'università da 20 anni, eppure i giovani continuano a partire, soprattutto quella categoria di giovani che hanno poi avuto dei titoli universitari. Quindi io dico, ecco, concentriamoci un po' anche su questo, perché non possiamo solo pensare alla legge ospedaliera, alla legge sugli anziani, bisogna concentrarsi soprattutto in quella fascia di popolazione, perché è quella poi che darà il benessere del nostro cantone, che creerà posti di lavoro, che creerà anche le basi di sopportabilità di questo sistema proprio intergenerazionale. Ecco, quindi penso sia importante avere un occhio di riguardo sui giovani.
Perché secondo te partono dalla Svizzera italiana? Per questioni di bagaglio esperienziale, perché lasci un po' il nido, vai e poi torni arricchito, forse è questo il motivo?
Certo, ma è importantissimo questo, cioè tutti i miei 3 figli sono andati in Svizzera interna a studiare, ed questo è fondamentale secondo me, anche se magari qualcuno delusi non sarà della il mio stesso parere, però è fondamentale avere questa esperienza e poi tornare in Ticino e portare questa esperienza, magari anche fare delle esperienze lavorative, non è che bisogna tornare subito quando si è finito gli studi.
Certo. Dopo parliamo anche di vita privata, però, perché adesso ci hai detto qualcosa dei tuoi figli, ma non ci hai detto neanche come si chiamano. Salutiamo tua moglie Nicoletta, secondo te ci sta ascoltando? Visto che sei
di sì.
La salutiamo.
La salutiamo.
Ecco, parliamo anche di, sai, dicono sempre dietro, noi non siamo più dietro un grande uomo, anzi davanti a un grande uomo, da parte, insomma, è molto presente anche la figura di una compagna di vita che deve anche accettare ritmi totalmente disordinati, soprattutto anche quando si lavora in un'azienda privata, non ci sono orari, impegni su 1000 fronti culturali. Tu scrivi anche per una testata giornalistica, scrivi di economia, sei molto attivo. Come si fa a gestire Ivano come essere umano?
Ma bisogna trovare il giusto modo di capirsi. Nicoletta, questo lato qui è straordinaria, quindi ha sempre assecondato le mie scelte, ha sempre sostenuto quando un imprenditore, qualsiasi persona, ha degli alti e bassi, quindi c'è sempre stata quando doveva esserci. Io spero di esserci stato altrettanto presente quando ci sono, questo lo vedo anche con i figli, ma anche con lei. Penso sia un gioco di ruoli, un gioco di tra le persone, che poi alla fine ti capisci subito, e questo è fondamentale. Cioè, lei può capire che ho un periodo di magari di forte stress, può capire anche che magari prendo anche più vacanze di altri perché ho la possibilità di magari prendere più vacanze, quindi è un po' un mix da questo punto di vista. Penso che con gli anni poi ti capisci sempre meglio e alla fine è stato, devo dire che è sempre stata molto comprensiva, ecco. E anche i figli, perché c'è anche loro di mezzo.
Beh, certo,
i figli
che
non hanno mai visto il loro papà a pranzo, perché sono sempre partito la mattina presto, la sera ho spesso impegni, adesso un po' meno devo dire, però anche i ragazzi hanno visto il loro papà molto occupato, però questo gli ha dato anche un insegnamento di fare capire che insomma la vita non è sempre facile, bisogna sempre darsi da fare per cercare non tanto di avere successo, ma proprio per come impegno personale, per avere la propria soddisfazione, ecco, diciamo così.
Sensi di colpa?
No, mai, no, nel senso nei confronti dei figli no, perché alla fine penso di aver dato quello che dovevo dargli, quella voglia, vedendo il risultato, ecco, dopo è chiaro che col senno di poi si può dire, ah ma sì, avrei dovuto essere più presente, però guardandoli adesso che sono nella piena adolescenza, anche il primo è già oltre 30 anni, però penso che hanno avuto una buona educazione, ecco, dettata dalla loro mamma, da tutta una serie di situazioni, però non mi faccio sensi di colpa per i miei figli, perché non sono stato molto presente, quello penso che loro l'abbiano capito benissimo, e quando ero presente, ero però presente, ecco, le discussioni a tavola, a cena, il weekend, cioè io sono uno che non sta star zitto nemmeno a casa, devo dire la verità, quindi questo è stato fonte molto di, penso li ho stimolati molto, ecco.
Ho avuto modo di fare una serata con te ed è bello come ti fai infervorire dai temi e si percepisce subito la tua passione sui discorsi che affronti. Mi ha colpito molto la tua apertura verso le nuove tecnologie, penso per esempio a questo nuovo mondo di cui beneficiano sicuramente i giovani, ma che potrebbe essere un mondo a doppio taglio, quello dell'intelligenza artificiale, quello di un metaverso. Magari riusciamo a spiegare prima di cosa si tratta, che tipo di impatto potrebbe avere per la nostra società, positivo ma anche negativo?
Ma in verità molti studiosi stanno studiando gli effetti che avrà questa tecnologia sulla nostra vita quotidiana, privata, professionale, e non penso siamo ancora giunti alla conclusione di capire che effetti avrà. Io ho l'impressione che comunque degli effetti li avrà, soprattutto ancora una volta sui giovani, nel senso che c'è una tendenza a delegare diciamo così, all'intelligenza artificiale, per dirla in due parole, ma comunque all'aspetto al telefonino, per capirci, molti aspetti, molta ricerca, ecco, noi eravamo abituati ai libri, agli approfondimenti, ecco, non vorrei che creasse tutto questo una certa superficialità nella loro analisi e quindi nel crearsi la propria personalità, cioè non dobbiamo dipendere dall'informatica, questa è una prima cosa. E gli effetti chiaramente ci sono, cioè noi siamo anche le imprese sono confrontate con adesso con l'intelligenza artificiale, sono confrontati con la blockchain, erano confrontati con metaverso, poi si è rivelato, mi sembra abbastanza una bolla, ecco, anche quello, non seguire tutte le tendenze che ci sono, perché se no ti perdi. Io penso che bisogna avere un'attitudine di cercare di conoscere cosa sta succedendo, conoscere bene queste tendenze per interpretarle, ecco, diciamo, anche a livello di società.
Arriva la stagione invernale e io so che D'Andrea, per fortuna, oltre che essere un economista, quindi un cervellone, è anche un grande appassionato di sport, per forza, perché bisogna spegnere ogni tanto questo meccanismo neuronale, che sennò macchina alza, ferma mai.
È vero.
Allora, sei appassionato di montagna, che cosa fai in inverno?
Ma in inverno andiamo spesso a camminare sulle nostre montagne, quando c'è la neve soprattutto, con le ciaspole, ci piace molto un carì, perché abbiamo una... andiamo spesso lì, abbiamo una casa lì, ma soprattutto anche la Val Bedretto, noi adoriamo la Val Bedretto, Piansecco, Laghetto delle Pigne, ecco, lì sono delle zone che ci piacciono molto, e poi lì trovi sempre la neve, bisogna dire la verità.
Magiche, zone magiche.
Zone magiche.
Ma scusa, ma tu hai origini nella Valle di Blegno e te ne vai a cercare la tua serenità interiore nella Valle Leventina?
Sì, mia moglie aveva una casa in a Carì, quindi ho seguito quella via lì, poi devi fare delle scelte anche lì.
Per amore.
Questo le piace.
Grande Nico, vedi che alla fine c'è l'imprinting, c'è. E tu dici andiamo, ma pluralia maiestatis, o andiamo con tua moglie, con i tuoi figli, avete cani, gatti, qualcuno che viene a passeggiare?
No, animali no, andiamo sempre io e mia moglie, magari spesso con qualche amico, Manuce per esempio ogni tanto andiamo, col che tu conosci.
Salutiamo.
Salutiamo, quindi spesso andiamo io e lei, ci piace anche perché la possibilità proprio di parlare, di star tranquillo, di camminare per ore, quindi spesso pranzo al sacco, quindi poi non facciamo chissà cosa, fai quelle 3-4 ore, poi torni in casa, cammino, ecco, questo professore. Diciamo che sono i fine settimana che io preferisco nel periodo invernale, invece l'estate mare sempre.
Ah, mare! Ah, pensavo che camminassi in montagna anche d'estate.
Anche sì, però andiamo spesso al mare.
Mare che cambia ogni volta, mare tropicale,
no,
che mare?
Lì mi sono regalato quando avevo 50 anni un appartamento a Palma di Maiorca, andiamo giù spesso, devo dire, ci piace molto il mare, ci piace la città, molto bello, la Spagna è molto bella, quindi...
A Palma?
Palma città.
Meravigliosa.
Molto bella.
Che cosa offre un contesto insulare così, che poi vive d'estate ma d'inverno è pacata, penso?
Ma ti offre intanto un mare spettacolare, delle spiagge molto belle, ti offre, per noi che veniamo di Bellinzona, evidentemente offre la città, perché Palma sono comunque 400.000 abitanti, quindi per noi è la grande città, offre anche delle ottime possibilità di mangiare, ristoranti molto belli, quindi è veramente un clima di relax, e poi quando vai giù siamo subito in quel clima lì, quindi è molto bello.
Poi ci vuole poco per arrivare fino a lì, no?
Un'ora e dieci di aereo da Malpensa.
Per cui funzionalissimo. E quando arrivi a Palma, rispettivamente su qualche spiaggia di quelle, tu ti dedichi anche alla lettura, ho visto che sei appassionato di lettura.
Sì, è il momento dove leggo di più quando sono in vacanza. Sì, di
che cosa leggi?
Io leggo soprattutto, allora, nessun romanzo, niente di queste cose, io leggo solo temi di attualità. Quindi
ma che noia!
Su economia, tecnologia,
e non ti addormenti.
Molti libri sulla demografia, perché mi sono appassionato di quello. E
cioè, per rilassarti mi leggi di demografia, ma veramente?
Sì, a me piacciono moltissimo. Dopo non tutti i libri, ci sono dei libri anche che marcano molto di più che altri. Ecco, leggo molto, ecco, Federico Rampini è uno di quelli che leggo, con la sua visione del mondo, così molto.
Come
bello.
Si chiama, che non abbiamo capito?
Federico Rampini.
Ok, e lui
molto.
Chi è?
Lui vive a Los Angeles, è stato osservatore del Sole 24 Ore, ha seguito l'era Obama come presidente, quindi ha una visione del mondo molto bella, trovo.
Mm-hmm. Per rilassarti, devi stressarti, cosa leggi? Un romanzo d'amore?
No, mai. Quelli mai.
Mai? Proprio mai, va bene. Ivano D'Andrea, come CEO della tua società, quali sono le sfide più importanti che devi affrontare tutti i giorni? No, perché poi tu hai tanti fronti dove devi essere presente. Adesso abbiamo visto che tu leggi cose molto leggere, di notte non dormi. Quante ore dormi per notte?
Io tantissime.
Davvero?
8.
Ah sì? Sì. Beh, con quei libri lì ti addormenti subito.
Esatto,
no?
Esatto. come una temesta.
Quindi devi dormire le tue 8 ore, sei operativo dalle 5 del mattino?
No, 6.
Sei,
diciamo.
E poi non ti spegne più nessuno, una macchina da guerra fino alla sera.
Poi la sera ho tendenza a dormire presto, cosa che Nicoletta non apprezza sempre, devo dire.
Beh, perché ti voleva godere, dice, ciao che guardo un bel film.
Aulia è terribile, dormo dopo 2 minuti, impossibile.
Ma neanche quei bei film, adesso arriva il Natale, quelli lì della famiglia.
Ecco, lì abbiamo gusti diversi, perché lì è più sui film romanzati, belli, narrativa. Io sono più sull'avventura, quindi è difficile trovare il punto di equilibrio.
Te ne viene in
dopo
mente uno?
C'è Netflix che ti aiuta, diciamo.
È vero. Ah, cioè ognuno si guarda il suo tablet e quindi non c'è interazione quando si guardano.
No, non proprio così. Ma...
Una serie TV che ti ha appassionato, tipo Game of Thrones, non lo so, The Crown. Non hai visto queste?
No, avevo guardato quella che mi ha piaciuto di più, quella dei Narcos.
Narcos.
Quella era molto bella. Che c'era tutti i cartelli, Medellin, era molto lunga ma molto carina.
Ti intrigava.
Intrigava.
Prison Break l'hai visto?
No.
Anche
no.
Quelli poi non ti dà pace, ma poi non ti senti in colpa quando ti fai intrippare da queste serie, perdi tempo e non riesci a fare altro.
No, hai tendenza a passare all'episodio successivo con quasi come istinto, ecco, quello è un po' il lato oscuro di questi episodi. Ecco.
Facci vedere il tuo di lato oscuro. Tu hai detto che, insomma, racconti sempre di che età hai, ma non ci dici che segno sei.
Gemelli. Il più bel segno.
Certo, naturalmente. Con questa doppia personalità, magari una che è più pacata, che ha voglia di fare le passeggiate in montagna, ma chiacchiera sempre.
Personalità e 3D la chiamo io.
3D. Ce la descrivi?
No, noi siamo gente molto. Io penso che i gemelli sono molto interessati a quello che succede, dicono abbastanza simpatici, poi deve essere che a me non ha funzionato bene.
Non è vero.
Però sono molto interessati, ecco, gente che deve continuamente avere qualcosa da fare. Questo è un po' la mia indole, devo dire. Non riesco a star fermo. Questo
ma sai
sempre.
Che lo sospettavamo questo. Povera Nicoletta, i tuoi figli sono come te, o ce n'è uno un po' più bradipino rispetto
a te? Sì, sono tutti abbastanza. Sì, direi proprio di sì. direi proprio di sì, ritenuto alla loro età, che devono comunque vivere la loro gioventù, la spensieratezza, le loro feste e quant'altro, però sono, direi, sono belli indaffarati anche loro.
Sei un papà severo, gli lasci uscire?
Oh, io sì, assolutamente. Ah. Sì, sì.
Non mettevi le deadline,
no,
per rientri?
Quasi mai, no, quasi mai.
Poi da bellinzonese,
no,
il carnevale.
Sono stati ragazzi d'oro, non ho mai avuto nessun problema con i miei figli, con i nostri figli, quindi questo è anche una gran fortuna.
La società la fa la famiglia?
Sì, assolutamente, assolutamente. Famiglia è il punto centrale, anche quando ci sono dei momenti magari di un figlio che ha qualche problema, difficoltà, così la famiglia, se c'è, risolve tutto in famiglia, è molto più semplice. Soprattutto le famiglie devono parlare, ecco, io dico che anche quando hai la cena devi parlare di tutto, del lavoro, di cose che magari non interessano a tutti, ma alla fine tutto questo crea un legame, crea una facilità di dialogo, soprattutto con i figli, che è molto importante, perché anche loro a loro volta portano le loro tematiche, ci si confrontano, sempre abbiamo la stessa idea su molti aspetti, però sono degli scambi che secondo me sono molto importanti per far crescere i figli. Bisogna parlare, io dico sempre a tutti i miei amici che hanno figli anche piccoli, parlate con loro il più possibile, perché è lì che capisci certe dinamiche, anche certe magari fragilità che hanno o certi potenziali che hanno, quindi se non, parlando capisci tutte queste dinamiche.
E poi a un certo punto lasciare gli strumenti per farli volare via da questo nido che poi a un certo punto diventa anche vuoto. Adesso non so, tu hai 3 figli all'università o già laureati?
Fuori casa, arrivano il fine settimana.
Quindi. Però è strano, ci si deve reinventare come coppia.
Assolutamente, però è anche un bel periodo, perché poi ti permette anche di poter pianificare senza condizionamenti, puoi andare fuori a cena, puoi fare delle cose un po' diverse, puoi andare via anche il weekend, ecco, non hai più il condizionamento di avere i figli a casa, che peraltro, se Nicoletta mi sente, non era tanto per me ma quanto più per Nicoletta, che doveva prendersi cura dei figli, e lei ha avuto sicuramente un ruolo determinante. Io dico sempre, è giusto che il mondo delle donne entra nel mondo del lavoro, ma è anche giusto che le mamme facciano le mamme e possano farlo, quindi bisogna trovare quel mix di conciliabilità lavoro-famiglia, perché io reputo che sia fondamentale il ruolo della famiglia e il ruolo delle mamme in famiglia, oltre che dei padri, perché le mamme comunque devono avere anche più tempo oggettivamente per occuparsi della famiglia, e non bisogna penalizzarle se vogliono continuare a lavorare. Nicoletta non ha smesso di lavorare, aveva anche un'ottima posizione a livello del cantone, era segretaria di un consigliere di Stato, ma quando ha avuto il secondo figlio ha detto basta e si è occupata dei ragazzi, e lo ha fatto molto bene, devo dire.
È anche un privilegio poter scegliere. Intervistavo un magistrato, quindi una giudice del Tribunale d'Appello, i magistrati in Ticino non possono avere una percentuale di impiego minore del 100%, quindi è anche lì lei mamma, e doveva, in questo discorso di work-life balance, certo. Difficile a volte trovare i compromessi.
Sì, anche perché oggettivamente manchiamo di strutture che permettono questo, cioè, le strutture asili nido in Ticino sono decisamente troppo basse. Io personalmente le renderei gratuite a tutto il ceto medio. Questa è una misura che dovremmo prendere immediatamente.
È la politica che deve...
Sì, non deve essere la scelta di fare un figlio per una donna, non deve essere condizionata da fattori economici. Quindi devi proprio lasciare nascere i bambini e le bambine e fare in modo che possano crescere indipendentemente dalla capacità finanziaria della coppia. Quindi questo è il ruolo, secondo me, di uno Stato moderno e che guarda al futuro, perché proprio il problema demografico ci dice la vera sfida è portare tutte quelle donne che hanno delle formazioni come gli uomini nel mondo del lavoro e facilitare questo, diciamo così, questa conciliabilità, come dicevi tu, il work-life balance, la conciliabilità lavoro-famiglia, che è determinante.
Eppure non è ancora scontato.
Eppure non è scontato, no?
Anzi, mandiamo un appello, facciamo sti bambini, ma aiutateci a educarli, a stargli vicino. Ivano, non hai potuto rispondermi perché dopo apriamo 1000 file e abbiamo detto che sei CEO di una società. Allora, parlaci delle tue sfide, il primo pensiero, no? Quando tu entri in azienda, quali sono le tue responsabilità?
Ma diciamo, quando sei amministratore delegato di una società, noi abbiamo 55 collaboratori, il tema principale è quello di garantire la continuità dell'azienda, quindi garantire il successo dell'azienda, perché l'azienda deve avere successo, quindi cercare di capire tutte le dinamiche di mercato per avere da una parte il mercato che sia quello giusto, dall'altra avere anche le risorse, quindi il personale, sempre più attenzione anche, dobbiamo fare sempre più attenzione anche a quell'aspetto lì, perché scarseggia, questo lo vediamo anche noi, e soprattutto quando hai un personale buono, bravo, devi fare di tutto per tenerlo, perché quando hai dei cambiamenti, delle rotazioni di personale è sempre odioso. Ecco, questa è una cosa che mi dà molto fastidio quando qualcuno va via, perché vuol dire che ci sono delle dinamiche che non hai capito, magari non hai interpretato bene certi messaggi. Quindi è importantissimo cercare di parlare anche con i collaboratori. Io dico sempre ai miei collaboratori: ma se c'è qualcosa che non va, ditelo, perché è lì che poi troveremo il punto di incontro per cambiare quello che bisogna fare. Però direi la continuità è la cosa più importante per tutte le aziende, perché alla fine devi garantire, hai una responsabilità, perché abbiamo molti padri di famiglia con dei bambini, quindi non si può scherzare su questi aspetti. Ecco.
Siccome sappiamo che verba volant e scripta manent, ti sei detto: va, per sicurezza mi faccio coinvolgere anche nella scrittura di articoli su temi economici per un quotidiano ticinese. Scrivi per il Corriere del Ticino e poi spesso sei il referente di programmi da Falò ad altri della RSI. Che cosa ti ha portato a coinvolgerti anche sul fronte della scrittura?
Ma penso il fatto che non abbia mai fatto politica, quindi non ho mai accettato di entrare in nessuna lista, diciamo così.
Perché?
Ma perché l'ho fatto proprio all'interno dell'associazione, cioè ho scelto io in quale associazione volevo essere più attivo. Penso a Coscienza Svizzera, l'hai citata, la Möbius, Equilab, per fare altri esempi. Adesso sono dentro una fondazione Mantello, cioè ho scelto io gli ambiti dove avrei voluto essere attivo e dove oggettivamente potevo dare un mio contributo. Vedevo sempre la politica come qualcosa di difficile per me, perché io mi piace molto decidere, e quindi lì devi decidere democraticamente, molto più difficile. Lo so, è un grosso limite, ma quando devi decidere, prendere decisioni, quei dibattiti interminabili, gran consiglio, ecco, mi avrebbero, penso, dato fastidio. Ecco.
Allora, ricordiamo per tutti www.coscienzasvizzera.ch, che ti è molto a cuore questo gruppo di riflessione apartitico che mira proprio a tenere vivo il senso civico svizzero e la sensibilità verso le sfide in generale, verso tutti gli impegni che uno ha verso questa società, e tu sei il tesoriere di questo ruolo importantissimo.
Sono membro di comitato. E Coscienza Svizzera è un bel esempio di come, quando la politica non riesce a affrontare certi temi, noi andiamo in queste zone grigie e li approfondiamo veramente in collaborazione con gli istituti accademici, con l'ufficio statistica, con magari anche degli altri osservatori, per cercare proprio di capire quali sono le vere dinamiche di questo cantone, temi dell'italianità, una regione transfrontaliera, temi di federalismo, temi della lingua, cioè, e anche temi demografici. Quindi abbiamo cercato il gruppo è molto interdisciplinare, quindi è apolitico, ti trovi dei sociologi, degli economisti, dei storici, anche dei romanzieri,
no,
scrittori, sì. Quindi è un mix che è molto, molto interessante, devo dire.
Bellissimo. Tutte le cose che fai, Rotary, eccetera, sei membro della Fondazione Möbius, abbiamo già detto che mira a divulgare la cultura digitale. Ecco, e come la vedi il ruolo della digitalizzazione nell'economia attuale? Importante?
È fondamentale, e lì bisogna, secondo me, che anche gli istituti accademici lo stanno facendo, per l'amor del cielo, aiutino proprio questo cambiamento di paradigma, perché sono loro che devono aiutare le aziende, le piccole e medie aziende, a cercare di capire quali sono le dinamiche giuste nel mondo della digitalizzazione. Sappiamo che andremo in una nuova era, diciamo così, di digitalizzazione dei processi, e spesso io vedo che i imprenditori hanno bisogno di aiuto. Ecco, quindi dobbiamo veramente cercare di fare in modo che l'accademia, la ricerca porti all'innovazione e venga plasmata proprio dalle piccole e medie aziende, che sono comunque il 95% della nostra economia, quindi direi la forza trainante del Canton Ticino. Quindi è importante che queste aziende sappiano come devono affrontare questo tema, che è fondamentale nei prossimi anni.
E qui c'è anche Equilab, di cui sei membro dal 2022?
Sì, da non tanto, da 2 anni.
Anche lì si mira ad aiutare l'individuo, proprio come individuo in sé o come anche professionista, no? Che deve intraprendere carriere professionali, che magari non ha gli strumenti, è disorientato.
Sì, lì è più, direi, un assecondamento. La capacità di Equilab è quella di aiutare le aziende, proprio partendo proprio dall'analisi delle situazioni, dei regolamenti interni, con delle inchieste sul personale. Cerca proprio di capire, di fare in modo che queste aziende possano affrontare questi cambiamenti della conciliabilità lavoro-famiglia, delle nuove esigenze anche di lavoro a tempo parziale, chi è dal lavoro remoto. Ecco, Equilab cerca di fare questo lavoro, e secondo me lo fa molto bene all'interno delle aziende. È un mandato che abbiamo anche attraverso la Confederazione dei Cantoni di fare questo lavoro, e devo dire che sono tutti molto, molto bravi a cercare cercare proprio di assecondare le aziende in questo specifico ambito che è quello della conciliabilità lavoro-famiglia.
Fateci un giro, Equi con la Q, equi-lab.ch, ti spiegano anche proprio le cose più pratiche dei congedi paternità di cui non sapevamo, tante occasioni, è come fare a prendere un congedo quando un bambino è malato, come fare ad organizzarsi, è molto ben seguito, ci sono vari settori con tanti professionisti che vi danno una mano. Torniamo ancora per qualche istante, purtroppo soltanto, insieme al nostro economista e CEO Ivano D'Andrea, che ringraziamo. Tra l'altro fai anche conferenze per TEDx, questo lo possiamo dire, no? Perché insomma solo i grandi nomi possono fare questi interventi, dai, una bella soddisfazione, un bello orgoglio. E dicevamo, a microfoni spenti, Ivano D'Andrea, che purtroppo a volte ci sono personaggi del tuo calibro che però vivono in contesti settoriali e il grande pubblico non può beneficiare, approfittare delle vostre competenze, almeno che entrino in giri come questo qui, tu riesci a seguire delle conferenze. Non si può creare un'apertura per avere a disposizione voi anche così to cure per tutta la everyday life?
Ma devo dire che però tutte le nostre conferenze sono pubbliche, quindi sì. Coscienza Svizzera, Möbius, sono anche spesso registrate, quindi chiunque ha degli interessi in certi campi può partecipare anche in remoto, quindi cerchiamo di divulgare il meglio possibile le nostre conferenze.
C'è una cosa di cui sei particolarmente orgoglioso di aver fatto nella tua vita, a parte i tuoi tre figli? Salutiamo Leo, io ho il tuo cellulare in gestione, mi ha fatto molto ridere perché ha detto parliamo dei figli che fanno festa a lui, che fa parte anche di un club, mi dicevi, il club del Grotto.
Club del Grotto. Lui è più festaiolo, sì, difatti,
grande Leo.
Grande Leo, è vero.
Ecco, dicevo, a parte i tuoi figli, di cosa sei più fiero? C'è qualcosa che ti dà soddisfazione? Dice, secondo me la tua coscienza svizzera è anche un bel figlio, una cosa che hai a cuore. Magari non l'hai fatto nascere, però.
Ma sì, è difficile, sai, in quell'associazione alla fine se ti trovi bene ci resti, quindi non sei obbligato di restare in comitato, però se ci resti vuol dire che hai trovato qualcosa che ti interessa, che è reciproco, quindi in tutte le associazioni che ho frequentato finora ho trovato qualcosa per poter crescere che mi ha dato molto, anche come la politica può dare, a me queste associazioni hanno dato molto la possibilità anche di toccare dei temi che magari non avrei mai toccato, come quello della demografia. Se non avessi partecipato a Coscienza Svizzera non avrei mai toccato un tema così, perché professionalmente non è che ero in quell'ambito, ecco, non sono sociologo, non sono demografo, quindi l'ho toccato perché all'interno di questo comitato abbiamo deciso di fare delle conferenze, le abbiamo fatte anche diverse e abbiamo anche suscitato un dibattito pubblico, perché la demografia è un tema che la politica purtroppo non vuole affrontare, magari è troppo a lungo termine, un po' come l'ambiente, sono quelle cose che succedono in lunghissimo termine, quindi diciamo lasciamo passare 4 anni e poi qualcuno se ne occuperà, invece è da prendere in mano, come il tema ambientale, un tema che va assolutamente preso in mano, e la demografia si fa molto più fatica perché non è facile invertire determinati trend, non è che in 10 anni puoi fare diventare cantone Ticino il cantone più giovane, quindi bisogna metterci mano, non è facile perché tocchi evidentemente alla persona, cioè a te, a me, ai nostri figli, ai nostri genitori, ai nostri nonni, chi li ha ancora, quindi è un mix di politiche che non è sicuramente facile da gestire.
Dai che mi offri un aggancio, ti prego, raccontami, ci hai detto all'inizio che tu hai un legame dove hai studiato con il Canton Friburgo, perché i tuoi nonni erano di lì, nonna materna,
sì.
Raccontaci un attimo.
Ma io ho vissuto la mia infanzia, all'estate andavo sempre, praticamente sempre, dai miei nonni materni nella campagna friburghese, uno dei momenti bellissimi, dei ricordi fantastici di quell'infanzia, perché erano un'infanzia spensierata, soprattutto in mezzo alla natura, in mezzo ai campi, in mezzo ai ciliegi, si faceva la raccolta delle ciliegie, si viveva veramente la natura e l'agricoltura, direi. E questo a me piace molto, perché ancora adesso se qualcuno taglia l'erba e sento quell'odore di erba, a me viene in mente quei campi lì di Friburgo.
Fa commuovere, un effetto prustiano, e ti vedo con gli occhi un po' emozionati. La nonna come si chiamava?
Marie Rose. Tipicamente francese, adesso non c'è più evidentemente.
Certo.
Però ha fatto una lunga vita, morta mi sembra 90 anni, quindi...
I nonni hanno un ruolo speciale nella vita.
Assolutamente.
E lasciano anche un segno speciale.
Le nonne direi, più dei nonni magari, almeno quello che vedo io.
Io ho avuto un nonno che è ancora in vita del 25 e mi ha raccontato a ogni pranzo la storia partigiana che ha vissuto. Io sono andata a studiare quello per omaggiare il nonno, per cui anche i nonni hanno un ottimo impatto, ma sicuramente il rapporto speciale, che magari non è educativo ma è più esperienziale, divulgativo. Sì, è un rapporto che il genitore magari non può permettersi di avere, no? Oggi invece ci sono i genitori che devono andare a lavorare, quindi con i nonni ci stai, e quindi hanno quasi un ruolo diverso, i nonni, educativo, paradossalmente.
Sì, assolutamente, è sempre, fa parte di tutta la crescita dei ragazzi, cioè, come ogni ragazzo o ragazza deve proprio cercare di, cioè quando hai rapporti con i nonni ha dei rapporti sani, ha dei rapporti anche magari è un confronto anche generazionale, anche in questo caso, cioè il fatto che il nonno racconti la sua gioventù, da dove è venuto, il territorio com'era, cioè apre gli occhi e fa riflettere anche i giovani ragazzi. Questo penso sia molto importante, cioè far capire loro da dove veniamo, da com'era il Canton Ticino negli anni 50, 60, quando i nostri genitori avevano 20 anni. Ecco, queste sono delle cose che sono è importante parlarne, ecco, penso, perché poi capisci le dinamiche e poi potrai anche essere tu stesso partecipe dei cambiamenti, ma tenendo conto di quello che è la storia del tuo cantone, della tua storia, del territorio, diciamo.
E il nonno Ivano lo visualizzi?
Ma siamo non siamo lontani, devo dire.
No, dai, è vero.
Jacopo ha 32 anni, 33, e quindi...
Farebbe strano?
No, assolutamente, no, ma c'è l'età per tutto.
Certo, dire. C'è una continuazione.
Io se divento nonno sarò molto fiero di diventare nonno.
A parte che sei super fisicato, super in forma, non ci crederebbe nessuno.
Grazie.
Senti, quali consigli daresti ai giovani che aspirano a una carriera, quella di cui parlavi, nel campo dell'economia, della consulenza, un imprenditore, un ragazzo che vuole partire su quella strada lì?
Allora, prima cosa di vedere il futuro con uno sguardo di ottimismo, cioè noi siamo, è vero, siamo purtroppo, abbiamo molti messaggi negativi di un mondo frammentato, le guerre, però noi siamo sempre in Svizzera, siamo a Canton Ticino, un cantone bellissimo, secondo me se qualcuno vuole fare imprenditore in Canton Ticino trova tutto quello che di cui ha bisogno, quindi questo messaggio di uno sguardo positivo verso il futuro. E anche vuol dire assumersi dei rischi, cioè se non ti assumi dei rischi non fare l'imprenditore, ecco. Quindi io dico sempre bisogna assumersi dei rischi per fare l'imprenditore, bisogna assumersi dei rischi per avere successo, come sempre nella vita è questione di scelta, cioè uno può decidere di fare delle scelte che ti portano all'imprenditorialità, uno preferisce lavorare per il cantone che va benissimo, però l'assunzione di rischio è completamente e evidentemente diversa.
Quindi uno come te non poteva farlo, aveva bisogno di troppi stimoli. Senti Ivano, chiudendo, ringraziandoti di cuore per la disponibilità, grazie davvero, perché il tuo tempo è più prezioso magari di quello di altri tipo il mio. Il Natale che è alle porte, che cosa rappresenta per te?
Ma rappresenta intanto la famiglia, tutti riuniti, quindi tornano tutti a Natale, vanno anche gli esami a gennaio, quindi torneranno tutti in Ticino e ci troveremo nel nostro rustico a Campello, quindi a Cari, dove passeremo penso qualche serata molto carina davanti a una fondue, ma andremo a camminare tutti assieme. Per me è anche motivo di riposo, perché tra Natale e Capodanno ci sono molte meno mail, non c'è appuntamenti, quindi ti puoi veramente rilassare. Uno dei pochi momenti con agosto che dove ti puoi veramente rilassare nel vero senso della parola, e questo lo apprezzo sempre, perché bisogna anche rilassarsi ogni tanto.
Te lo auguriamo di cuore, grazie di cuore,
grazie
al CEO del gruppo Multi SA, di cui parte il fondatore, che è stato ospite oggi a Perfetti Sconosciuti. Grazie Ivano D'Andrea, grazie mille.